sera siamo andati a un party da Mauro. Mauro aveva un party in cui c'era anche un prete, figurati, un prete simpaticissimo, che è il... Senti, io ho risentito un po' questo un altro, mi sono accorta che tra le risate e i sospiri, malgrado ti racconti tante cose, è un po' una lagna. Beh, comunque adesso cerco di andare avanti parlando senza arrestarmi.
È cominciato tutto in un solaio. Nel solaio della vecchia casa di campagna di mia mamma, un giorno scopro per caso dei nastri geloso degli anni 50. Li metto su un vecchio registratore a bobine e mi trovo ad ascoltare la voce di mia madre a 20 anni, nel 1959, che da Londra racconta a sua madre, cioè mia nonna, le sue avventure di studentessa all'estero, come fossero dei vocali.
Dei vocali dal passato.
Io sono Gaetano Cappa e questo è...
My Fair Mummy.
Mummy nel senso di mamma, ma anche di nonna. Nelle puntate precedenti abbiamo conosciuto Alfredo, il regista romano che corteggiava mia mamma. A un certo punto Alfredo torna a Roma e la storia sembra finire ancora prima di cominciare. Ma ciò nonostante, mia madre non riesce a smettere di parlarne alla nonna, che forse era leggermente scettica al riguardo, un po' per la differenza d'età e un po' per la figura non proprio british di Alfredo.
Ah, poi ti volevo dire, aspetta che avevo fatto una nota, che non credere affatto che sia un siciliano, come mi dici tu, Alfredo, perché è alto, 1,80. È nero, ma vedi capelli neri come il carbone, che più neri di così non li ho mai visti, sono quasi blu. Ha gli occhi neri, c'ha i baffi, però non è proprio per niente un siciliano, Mi spiace tanto, è tutto l'opposto, che il biondo, l'altro, eccetera, però siciliano no, quindi su lì punto fisso, Inutile che mi prendiate in giro, perché lo vedrai e vedrai cos'è.
Ma per un cavaliere che parte, ce n'è sempre uno che arriva. È il momento di parlare di Mauro, un giornalista di 34 anni inviato a Londra per conto di una famosa agenzia di stampa.
Adesso ti devo raccontare il fatto Mauro, che si è sviluppato parallelo a quello Alfredo. Io ti dico, se non mi sono mai trovata nel mezzo di una situazione così complicata. Dunque devi sapere che io ho conosciuto questi tre, tutti e tre assieme, Boccini, Mauro e Alfredo, una sera a Casarini, quella famosa sera, e... dopo qualche sera, di nuovo ho rivisto Mauro. Ah sì, Mauro mi ha richiesto di uscire, siamo andati al cinema qualche volta, siamo andati a cena e così, ma molto tranquilli. Una sera Mauro mi dice, senti, c'è un bellissimo film arabo, andiamo a cena, andiamo a vedere questo film. Come bene, molto volentieri. Questo sempre nel periodo in cui esisteva Alfredo, capisci? Ma insomma io naturalmente non è che passassi tutte le mie serate con Alfredo. E gli ho detto, va bene, d'accordo, andiamo. Allora siamo andati a cena, poi siamo andati a vedere questo film e usciamo dal cinema, come sai, verso le 10:30. Allora mi dice, senti, sono le 10:30, non so, vuoi andare a casa così presto? Vieni un attimo a casa mia a bere un drink, ad avere un drink. Ho detto, no, guarda, mi spiace, ma io a quest'ora a casa di un ragazzo non vado, non mi piace, eccetera, eccetera. Ma dice, ma no, guarda, c'è la Franca che sta sul piano di sotto, le diciamo di salire su, la Franca è un'altra di queste ragazze, sai che c'è qui, le diciamo di salire su, non c'è niente di male, per carità, dice, non ti fidi di me. Dico, no, non è perché non mi fidi di te, che discorsi sono, per carità, non ci penso neanche. Ma così, insomma, non si fa. Ma no, dice, ma che pregiudizi, per carità, vieni. Vabbè. Allora dico, va bene, sì, vengo. E allora andiamo, molto carino, molto simpatico, per carità, niente. Ma abbiamo sto drink, sentiamo un po' di musica e poi lui comincia dicendo... fa un po' di avance, io niente, dura. Allora mi dice, ma perché? Ma cos'è sta storia? Dico, senti, guarda, prima di tutto io non sarei dovuta venire qui e se tu fai così ti prego di accompagnarmi a casa di volata. In secondo luogo, mi spiace tanto, ma io in questo periodo non me la sento, ecco, perché io voglio bene un'altra persona e quindi non... Ah, ma no, ma dimmi, ma qua, ma là. Allora io naturalmente niente, non gli ho raccontato di questo fatto, questo era ancora prima del party, eccetera. Gli ho detto che era un italiano e che, insomma, sapevo che era senza speranza, ma che comunque non... ero, insomma, un po' sentimentalmente involved e che quindi non avrei potuto, insomma, fare la carina con lui, e vi dicendo. Allora lui comincia a dire, ah, ma sai, mi racconta i suoi dolori amorosi, le sue storie, e mi dice...
Now I want you and I need you, but I'm all packed up to go. Oh, but baby, if you love me, baby, you won't let me go.
Ma no, ma insomma, ragiona. Se tu riuscissi a superare i tuoi ostacoli, io riuscissi a superare i miei, e se tu appena appena dici cercassi di volermi un po' di bene, ci si potrebbe anche sposare. A me mi sono venuti i fumi, dico, madonna, questo qui l'ha presa dura, capisci? E gli ho detto, ah, dico, sì, se ti volessi bene, sì, ma non te ne voglio, capisci? Ma insomma, pensaci, ma per carità, eccetera, eccetera, insomma, una storia, comincia a caragnare, questo qui a piangere, a dirmi, ma insomma, io ho aspettato tanto a trovare, insomma, a farlo a 34 anni, non ci ho mai pensato, e via dicendo, perché avevo sempre voluto trovare la persona adatta per me, e tu sei così fresca, così pura, e via dicendo, che ti voglio per me tutta la vita, ti voglio, cioè, piangendo. E io dicevo, Mauro, per carità, portami a casa, non sapevo più che faccia fare, capisci? Morale, questo qui mi porta a casa, e amen.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Dopo due giorni mi telefona e mi dice se uscivo con lui. E io gli ho detto, ma non so, ci vediamo al party di Simonetta, così. Ma no, dice, io ti voglio vedere da sola. E gli ho detto, no, guarda Mauro, io proprio quello che voglio evitare è che tu mi parli ancora di questi argomenti, perché se vuoi, buoni amici, d'accordo, esco con te, andiamo a cena e tutto, ma io di questi argomenti non ne voglio più sentir parlare. Allora lui mi dice, no, guarda, è proprio di questo che ti volevo parlare, cercare di convincere, se tu non vuoi, niente, non ci vediamo più. E vabbè, non ci vediamo più.
Il povero Mauro ha evidentemente scelto il momento sbagliato per dichiararsi a mia mamma. C'era ancora Alfredo in circolazione e lei aveva occhi solo per lui. A Mauro, però, il ruolo di amico non piace per niente e finge di non volerne più sapere di lei. Il suo proposito, però, dura poco.
Lui non l'ho più visto, ho visto sì una volta in casa dei Rini, ma se no, ma così, insomma, dopo non l'ho più visto e lo rivedo a casa di Boccini. A casa di Boccini ho detto, ma sì, ma questo qui non mi telefona più e tutto, gli è venuta una matana quella sera, figurati. E allora così sono stata carina con lui, come con gli altri, eccetera, eccetera. Tanto Alfredo parte.
Eh sì, Alfredo parte. E dunque Mauro può tornare alla carica senza avversari. Forse.
Ieri Mauro mi telefona, ieri pomeriggio. E mi dice, io ero qui, non sapevo cosa fare, perché verso sera andava da Desmond. Io dovevo uscire con Franco, ma invece lui non poteva, mi ha telefonato che non poteva, eccetera, eccetera. Quindi ero qui che mi era andata un po' a monte programma, e mi telefona e mi dice, senti, io non voglio andare a mangiare al ristorante, mi vieni a fare la cena, a cucinare. Io dico, sì, sì, volentieri, vengo a farti a mangiare. Allora dice, senti, vengo a prendere, andiamo a comprare la roba in un negozio che è aperto fino alle 8 qui in Chelsea, e poi facciamo da mangiare. Io dico, benone. Quello mi viene a prendere, sono andata a comprare un pollo già cotto, ugualmente, un'insalata, così. E poi vado a casa sua, prepariamo da mangiare, mangiamo, così, eccetera, eccetera, lavo i piatti, metto, no, cioè non li lavo, non li faccio alla donna, eccetera. E poi ci mettiamo di nuovo a sentire la musica, i dischi, così, a chiacchierare del suo del meno. A un certo punto lui riattacca di nuovo con la storia, dicendo, insomma, io spero che quella storia con Alfredo sia finita e... ancora delle speranze, ti prego, mi dice, io ti metterei su un altare e pregherei davanti a te come pregherei davanti a un angelo, ti voglio portare via da questo mondo, ti voglio difendere dalla cattiveria del mondo e ti voglio mettere in un mondo a parte dove solo io posso entrare, roba da matti, insomma, per carità, dice, se tu mi sposassi in 24 ore ci si può sposare, ti porto a fare un viaggio di nozze in Arizona, e dice, ci sono stato 2 anni fa, sono posti in cui ho sempre voluto giusto tornare con la persona a cui voglio bene. E io ti voglio bene sul serio, ricordati che prima di trovare un altro che ti voglia bene come ti voglio io, ricordi che non è così facile, e per me ogni parte di te è sacra. Insomma, una roba che non ti dico. E io ti voglio... Non sapevo, capisci, se ridere o se farvi venire le malinconie, perché addirittura questo qui è un amore folle, capisci? Gli ho detto, ma senti, Mauro, tu hai 34 anni, ma ti rendi conto che me mi hai visto poche volte? Ma dico, ma come, non posso neanche crederci, abbi pazienza, mi fa tua azione, per l'amor di Dio. E mi dice...
Cause I love you, God knows I love you, and with all my heart and soul. Oh, but baby, if you love me,
vuole il mondo, la vita, insomma, una roba che non finiva più con queste storie. E io cominciavo a dire, Mauro, è tardi, devo andare a casa. E lui, ma no, ma ascoltami, ma ti prego, dammi retta, pensaci, e via dicendo. Io, ma Mauro, dice, ma cosa vuoi, ci pensi? Dico, tu caro te, il mondo, hai tanti anni più di me, il mondo, le donne le conosci, io il mondo e gli uomini non li conosco, siccome quando faccio la mia scelta voglio farla una volta per sempre, voglio farla bene, ho bisogno di tempo, non posso così a 20 anni dire, sì, vabbè, mi leggo per tutta la vita, abbi pazienza, io non, le cose devo pensarci. Ah, ma piantalo di farla ragionatrice, da retta al cuore, detto, dimmi che mi vuoi bene. Gli ho detto, ma Mauro, non posso dirtelo, non lo so, non ti conosco, tra l'altro non mi piace niente. E insomma, avanti, tira, molla, e dai, insomma, e gli ho detto, senti Mauro, no, guarda, mi spiace, guarda, dammi tempo, no, insomma, io non posso pensare che tu fra un mese te ne vai, eccetera. Dico, guarda, fra un mese io me ne vado, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, vedrai che ti passa.
Questa degli occhi e del cuore è puro copyright nonna.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, figlia mia. Questa è una legge inevitabile, succede a tutti.
Oltre che Sergio Endrigo.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
E lui, ah, ma no, ma insomma io scrivo a tua madre. Oh, per l'amor di Dio, dico, ci manca, scrivi a mia madre. Ah, io sono geloso di tua madre, di tuo padre, della gente che sta con te, tu devi essere solo per me, via dicendo. Insomma, non ti dico questa storia, dai, e tiramo. Tanto era mezzanotte e mezza, dico, io qua, se gli ho detto, intanto avevo telefonato, mi si solto verso 10:30 dicendo che stavo bene perché l'avevo detto che andavo in casa di questo qui, capisci? Non volevo che lei pensasse, capisci? E lui ha detto, no, guarda, io qui, io intanto è tardi, bisogna che vada a casa perché non voglio neanche uscire da casa tua troppo tardi, insomma, pazienza. Ah, ma no, stai qui con me, facciamo scoppiare lo scandalo così mi devi sposare per forza. Per l'amor di Dio, dico, qua cosa succede, capisci? Tanto no, lui si comporta estremamente bene, devo dire la verità, non solo parole, insomma. E gli ho detto, no, guarda Mauro, mi spiace, adesso io vado a casa e... E allora, vabbè, mi accompagna. Intanto mi tiene la manina, sai, in macchina, così. Mi accompagna a casa e mi dice, senti, io però la mattina voglio sentire la tua voce al risveglio, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, se vuoi sentire la mia voce, telefonami. No, dice, per carità, telefonami tu, dammi almeno questa gioia, via dicendo. E allora gli ho detto, va bene, se proprio ci tieni, domani mattina ti telefono, che ora ti svegli. E dice, guarda, telefono verso le 11, perché io dopo vado in ufficio. Va bene. Sì, va bene, buonanotte. E lui così dice, ah, buonanotte amore mio, roba del genere, dimmi perlomeno una cosa carina, mi diceva, dimmi perlomeno una cosa carina. E io, ma no Mauro, non mi vedo, non posso, insomma, una roba qua. Non è mai successa una scena del genere. Stavolta per fortuna non caragnava, almeno quello. Però aveva degli occhi, povero figlio, beh, vabbè. Allora, io arrivo a casa tranquilla, tanto c'era anche le crisi amorose anche lei, un traffico col desmo che la molla, poi la riprende, un pastispe. Arrivo a casa, lei sveglia, io sveglio, chiocco, e mi dice, ma sai, sei un bel tipo, dice, prima parti tu, non c'è subito l'altro. E dico, ma cosa vuoi, io cerco di tenere il buono questo qui, finché non torna l'altro, capisci, perlomeno se l'altro non torna, pazienza, qualche cena fuori, qualche cinema me lo offre. Poi c'è la macchina, mi voglio far portare a Stratford, capisci, così, da comodo. Ah, dice, ma tu sei un bel tipo. E dico, no, ma scusa, gli uomini bisogna anche saperli un po' sfruttare. Allora, stamattina, alle 11, io telefono. E lui, così, cioè, in bagno, così sto facendo caffè, grazie di avermi chiamato, ho detto bene, buon lavoro, via dicendo, mi ci ti vedo stasera. No, guarda, stasera sono impegnata, non posso. Dice, va bene, comunque ti telefono il pomeriggio. Dico, vabbè, prova, io non so se ci sarò, perché vado proprio a vedere quel Chelsea Flowers Exhibition con Mrs. Oldton. E poi dovrei uscire con Boccini se mi telefona. Ad ogni modo, io gli ho detto, prova, se ci sono in casa, vabbè. Comunque con lui stasera non esco, perché non voglio che, sai, perché per una sera va bene, storie, lacrime e via dicendo, ma io due sere di fila una musica del genere non la voglio, perché per amor di... Tanto poveretto, io so che da mia idea non la cambierò mai, quindi meno mi vede, a un certo punto meglio è, capisci, anche per lui. Dice, ah, ma cosa ti importa, in fondo, dice, tu non perdi niente, quello che soffre poi sono io. Gli ho detto, mamma, ora a me piace anche che soffra tu, a un certo punto, insomma, non è giusto, mi comporterei male, eccetera.
A queste notizie mia nonna, con la sua proverbiale ironia tagliente, risponde con una metafora ardita ma efficace.
Risentire il tuo discorso mi provoca adesso delle risposte. Io penso che tante volte sono presa la tentazione di andare alla zoofila, sai, che fa la reclame tutti i giorni sul Corriere, offrendo cani abbandonati, cani soli, così, senza famiglia, a delle famiglie che amino le bestie. Avrei proprio una tentazione di andare là a scegliere, ma poi ho paura di commuovermi troppo, di vederne tanti e di vedere i loro musini così, tutti imploranti. C'è stato anche recentemente un articolo sul giornale, non so se te l'ho mandato, appunto di un tale che è andato in questo ricovero di cani, che poi era stato colpito dagli occhi veramente imploranti di queste bestie, che un po' per vigliaccheria non vado, e un po' perché ho poi il pensiero che prendendomi in casa una bestia che non so che provenienza abbia, salute eccetera, domani, sai, succedono un po' dei guai, delle seccature, se vado in albergo non posso portarlo, sai, la vita è crudele, guarda, la vita è crudele.
La vita è crudele e il tempo è tiranno, e infatti il mio nastro sta scorrendo implacabile verso la fine. Nella prossima puntata faremo la conoscenza del terzo cavaliere alla corte della bella ventenne milanese, che poi sarebbe mia mamma. L'abbiamo incontrato prima alla festa, alla sua festa, insieme a Mauro e Alfredo. Si tratta di Virgilio Boccini, quel famoso ingegnere degli innocenti.
Quel famoso ingegnere degli innocenti.
Almeno lui, ingegnere automobilistico, avrà la marcia giusta? Battutona, qui viene giù il teatro. Anche se questo non è un teatro, perché questo è un podcast.
My Fair Mommy.
My Fair Mommy è un podcast di Cora Media in collaborazione con Istituto Barlumen. Scritto, narrato, sonorizzato e prodotto da Gaetano Cappa. Cura editoriale Luca Micheli e Marco Villa. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Finalizzazione Guido Bertolotti. Hanno partecipato Grazia, Elena, Anne e il CAP. Per Istituto Barlumen si ringraziano Derek Allen, Marco Drago, Alessandra Felletti, Francesco Lovari, Massimiliano Speziani, Sergio Varbella. Questo programma non vi è stato offerto da
Geloso! Nastro magnetico geloso Alley Fidelity, con agganciamento automatico del nastro ganciomatic. Ganciomatic. Ganch. Geloso è un nastro superiore.